Radio 3, lezioni di musica. Béla Bartók, le rapsodie per violino e orchestra, con Luca Mosca.
Buongiorno a tutti, sono Luca Mosca e oggi comincio un ciclo di 8 puntate su Béla Bartók. Un compositore ungherese, quindi con tutte le caratteristiche di compositore ungherese, quindi il folklore sicuramente, come in fondo in tutti i compositori ungheresi, ha una valenza molto forte nella sua musica. Lui addirittura fece fin dai 20 anni proprio giri pazzeschi, no, in tutti i paesi balcanici e non solo. Andò addirittura fino in Algeria a registrare la musica del Maghreb e quindi è rimasto influenzatissimo dalla musica no, folcloristica di questi straordinari paesi. E, tenete presente solamente la musica bulgara, ecco, che è veramente una delle musiche più straordinarie, etniche, non solo di Europa ma del mondo. E, tenete presente, allora oggi vi parlerò di due pezzi del 1928, quindi non cominciamo proprio dall'inizio. Domani, per esempio, vi parlerò di un pezzo che è addirittura del 1911, l'Allegro Barbaro, mentre invece questi due pezzi, le due rapsodie per violino e orchestra, li scrive nel 1928, quindi per sostanzialmente per suonare insieme a Szigeti, con il violinista bravissimo, per fare delle tournée anche in America. Insomma, lui ebbe una vita molto molto tormentata, per cui in realtà non ha avuto il successo di Stravinsky. Ecco, Stravinsky è stato il compositore che è esploso in tutto il mondo, meritatamente ovviamente. Ecco, Bartók non ha avuto invece questa possibilità, quindi fino alla fine ha lottato un po' con traversie di ogni genere. Ora, volevo dirvi solamente un paio di cose della musica ungherese, perché stranamente ha l'accento sempre sul battere, cioè abbiamo sempre ta-da, ti-da, ta-da. Sentite Liszt? E poi... Sentite questo? Questo ta-da, ta-da-da, ta-da-da. Perché appunto le parole, la lingua ungherese ha questa particolarità. E quindi nella musica folcloristica c'è. Oppure un'altra cosa tipica della musica folcloristica ungherese è il pedale, un po' come quando noi a Natale sentiamo gli zampognari, no? La cornamusa, la zampogna, quindi c'è questa nota fissa, una nota che si chiama pedale, dal pedale dell'organo, col piede uno schiaccia il pedale dell'organo e rimane fissa questa nota dell'organo. Infatti Bach, la musica di Bach per organo è piena di queste note tenute al basso, no? E qui avete questo tai, ai, 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 che sarebbe proprio la zampogna. Che al basso c'è sempre la stessa nota, non si schioda mai, anche se cambia tempo come qua. Eccola qua. Ta, ta, ta. Ecco, tutto questo lo ritroviamo nella prima rapsodia. Il primo tema della rapsodia. Questa nota al basso, la nota della cornamusa, no? Della zampogna. E interessante la scala, perché se fosse una scala occidentale, diciamo così, dovrebbe essere così. Cioè, e invece, cioè, è il cosiddetto modo lidio, cioè viene dall'antica Grecia, ma sapete che la Grecia è molto vicina ai Balcani, per cui è chiaro che nella musica folcloristica balcanica è rimasto di più questa impronta dei modi greci, questa impronta fortissima dei modi greci, insomma. Quindi è un insaporimento straordinario. Per esempio Puccini l'ha usato in... Cioè la canzone del pastorello dell'ultimo atto no, della Tosca ha proprio questa scala, che è una scala col modo lidio. Sentiamo questa meravigliosa prima rapsodia. Ecco la zampogna ed ecco la scala col modo lidio. Qui c'è anche il minore, maggiore e minore mescolati. Non vi ho detto che nell'orchestra c'è lo zimbalom, che è vedrete che è un colore che amerete subito se non lo conoscete. Uno strumento straordinario che trovate al Grinzing a Vienna o a Budapest se fate una gita da quelle parti. Sentite ta 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 tirata, l'accento ungherese. Adesso si sente benissimo lo zimbalom. Sentite che meraviglia. Eccolo. Di nuovo. Adesso sta ripetendo il tema all'orchestra, ma no, quello che ha fatto il violino lo rifà l'orchestra con lo zimbalom. Di nuovo il violino, ma sulla quarta corda. Avete sentito che cambiamento incredibile di colore, no? La corda più grave. Questa volta è la seconda corda, più acuta. Adesso la prima corda. Adesso c'è una piccola coda e passiamo alla parte centrale di questa prima parte, che si chiama lassù, cioè adagio. Lassù in ungherese vuol dire adagio. E friss è la seconda parte di ogni rapsodia che si rispetti, vuol dire allegro sostanzialmente. Sentite sempre l'accento ungherese e il meraviglioso dialogo del violino coi legni. Qui sostanzialmente ripete la stessa cosa variandola, e il violino è un'ottava sotto, cioè otto note più sotto. Di nuovo in alto, di nuovo dialogo con i legni, da qua sempre l'accento ungherese. Come gioca con le corde, corda grave, corda acuta. Questo è tipico del violinista no, da taverna di Budapest, che suona sostanzialmente su una corda alla volta. Quindi suonano tutto sulla prima corda, tutto sulla quarta corda. Hanno un modo di suonare molto particolare, molto difficile per noi da suonare. Sentite che meraviglia? Qua. Cioè, per riprendere l'inizio, avete sentito che ha fatto quella specie di gesto nevrotico. Sentite lo zimbalom. È uno sferragliamento, no, ineffabile. Di nuovo qua. Eccolo. Di nuovo. Sentite bellissimo lo zimbalo come contrappunta il violino sulla prima corda. Qui ha ripreso tutto, ma lo sta rileggendo in maniera assolutamente fantasiosa. Ecco, dalla prima corda alla quarta corda. Sentite l'orchestra che sembra un organo. Cadenza d'inganno, come in un concerto di Vivaldi o di Bach. Qui chiude il lassù nel fris, cioè nell'allegro che viene, c'è un elenco di temi. Cioè, nella musica popolare ungherese non è che sono capaci di scrivere musica, in realtà sono capaci di improvvisare. Quindi è tipico mettere una cosa dietro l'altra. Cioè fai una cosa, poi ne fai un'altra, poi ne fai un'altra, poi ne fai un'altra, poi ne fai un'altra. Non sono capaci di sviluppare, non devono sviluppare. È musica con caratteristiche diverse dalla musica colta occidentale. Questo è il primo tema. C'è il pedale, c'è la nota tenuta, la zampogna. Ripete però con le doppie corde, tipico dei violinisti zigani. Immaginatevi di essere al Grinzing a Vienna, no, con un violinista che si avvicina e voi temete per i vostri occhi, perché con l'archetto, no, si avvicinano anche troppo. Questo è un ponte dove sembra perdere la bussola del ritmo. Sentite. Sta improvvisando. Ed ecco, lo cimbalo introduce il tema B, il secondo tema. Rallenta e di nuovo è a tempo. Adesso non è che si mette a svilupparlo, lo ripete. Cinque note sopra, lo ripete. Vi ripeto, non è nella loro tecnica, non lo sanno fare di sviluppare. Ho ancora cinque note sopra. E ancora più in alto. Il fascino è proprio... adesso impazzisce. E questo è un ponte che porta al terzo tema. Ecco il terzo tema. Questa è una, è la forma, è un accumulo di temi diversi. Lo cimbalo sempre magico. Sfoggio di armonici, le note acute, no, sempre virtuosismi, cioè componente virtuosistica della musica zigana. E poi quarto tema, chiaramente una danza sfrenata. Sempre sulle quattro corde, prima, seconda, terza, quarta corda. Sentite come circola il terzo tema, qua, ta-da-ta-ra. Improvvisamente è l'unico momento in cui c'è una componente compositiva, come dire, c'è un accenno di composizione. Anche qui ha svalvolato, impazzisce. Questo momento che precede, no, la ripresa del tema iniziale. Sentite come in un sogno, no? Noi risentiamo il tema A del fris, dell'allegro, con lo cimbalo che sembra che faccia quasi delle note a caso. È un sogno. Adesso piano piano si sveglia. E questa è la coda finale. Tutti i ritmi dispari e asimmetrici. Adesso grande sfoggio del solista con questa salita verso l'acuto. E lo strappo, e lo strappo finale. Vedete che è una musica assolutamente deliziosa, cioè irresistibile. Quindi capiamo che Bartok era un compositore che poteva avere una brillantezza che poteva essere venduta molto bene, come dire. Questo pezzo è un pezzo che può piacere anche a chi non ama la musica del Novecento, credo, insomma. È talmente comunicativo, no? Esattamente come è comunicativo un violinista zigano. Vi ripeto, in una taverna, in un'osteria del Grinzing o della Piazza della Repubblica di Budapest. Ecco, la seconda rapsodia, sempre scritta lo stesso anno, ma poi la rivista nel 1940, insomma, l'ha un po' lavorata anche successivamente questa. Si basa sempre su il lassù e il frisse, quindi questi due elementi, l'adagio e l'allegro. Questa volta l'allegro ha una caratteristica incredibile, cioè sapete che le lettere dell'alfabeto italiano sono 21 e le lettere dell'alfabeto ungherese sono 42, esattamente il doppio. Beh, in questo caso il lassù è fatto, mentre la rapsodia precedente abbiamo visto che era fatta su quattro elementi, no? Il fris era su quattro elementi tematici diversi, questa è su 21 no? Elementi tematici brevissimi uno dietro l'altro. Vi ripeto, la composizione non è questo, la composizione è qualcosa in cui c'è l'elaborazione del tema, cioè il compositore deve far capire, questa è la musica occidentale, cioè basata su questo fatto di un'esposizione e che poi viene riletta e sviluppata in mille maniere diverse. Qua no, qui c'è l'accumulo di tanti elementi diversi. Sentiamo questa seconda rapsodia e io la rovino parlandoci sopra. Sentiamo questa meraviglia. Questa volta, sentite, non c'è lo zimbalom, non c'è, c'è l'arpa. Subito il primo tema del lassù. Sempre taradà, taradà, il ritmo ungherese. Sentite come l'oboe e il corno inglese, come paperelle, no? Contrappuntano il violino. Proprio il ritmo ungherese. Titata. Come è avvenuto nella prima rapsodia, anche qui l'orchestra risponde. Accoglie il tema e lo ripete fortissimo. Di proprio una scala orientale, sentite che roba. Ta 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 ta. Nella musica ungherese c'è una fortissima componente orientale. Ed ecco la parte B, cioè il secondo tema del lassù. Questa è un po' ebraica, no? C'è una componente anche ebraica nella musica, un po' piagnucolosa qua. Sapete Samuel Goldberg e Shmuile, no? Di Mussorgsky, nel quadro di un'esposizione. Shmuile fa un po' così. Adesso è meraviglioso come, proprio state attenti come ritorna il primo tema. È un registro acutissimo. E come l'arpa al posto dello cimbalom, no? Trasforma proprio il colore del violino e dell'orchestra. Prima corda, acutissima. L'orchestra risponde a piena voce. Proprio la scala tipicamente orientale. Questo è un passaggio dei legni che conduce a una terza fase, cioè un tema C, sempre con le corde vuote. Senti, questa è la quarta corda, cioè la corda più grave. E questo è tipico, proprio suonare solamente su una corda. Sentite? Adesso c'è una cosa veramente meravigliosa, perché torna il primo tema, ma torna con una dissolvenza incrociata, come in un film. Cioè finisce un'immagine, svapora un'immagine e ne nasce un'altra. Sentite? Sta per arrivare il primo tema, ma non ce ne accorgiamo quasi. Sentite? Eccolo! Ma è mescolato con il finale della parte precedente. Ecco, adesso ce ne rendiamo conto, no? Adesso è pulito, proprio il primo tema pulito. È un momento fantastico. Solo un grande compositore può essere capace di una cosa del genere. I mediocri sono molto più sciatti. Fanno la ripresa e ciao. Legni. Ed ecco la coda. Questa nota acutissima del violino è sostanzialmente la nota migliore, più facile da ottenere nel violino, perché è un ottimo armonico. E questo è tipico dei violinisti zigani, perché loro sono capaci di usare le corde a vuoto, gli armonici migliori, che proprio sono fatti proprio, no, e nutriti da questa tecnica violinistica straordinaria. Ecco il fris. Fatto di 21 elementi diversi. Questo è il primo. Avete sentito come la gran cassa, quel suono cupo è la gran cassa. Qui si incanta, ma riprende. Questo è sempre il primo tema. Si incanta nuovamente, si avvicina al tavolo probabilmente. Di nuovo cadenzina, di nuovo si incanta e parte per la tangente. Un altro tema, il tema B. Il primo tema non tornerà più, è dimenticato. C'è questo secondo tema che a sua volta non tornerà più. Senza soluzione di cantonità, il tema C. Eccolo. Eccolo qua. Sentite come l'oboe contrappunta più grave del violino, no? Qui un po' Histoire du soldat di Stravinsky, eh? Fa lo stesso gioco col violino e il clarinetto, però. Questo è un corno inglese. Il violinista sta improvvisando sostanzialmente. È tutto scritto, però mescola le carte in tavola. Ed ecco il tema D. Sentite come arpa e pianoforte questa volta, no? Sono il fondale su cui il violinista finge di improvvisare. E poi il tema E. Dobbiamo arrivare a Z, Tutte cose diverse. Di nuovo una cadenza. Ed ecco il tema F. Sempre la gran cassa che duetta col violino. Questo è il tema G. Ed ecco il tema H. Sentite come accumula una cosa dietro l'altra, come un bambino. Adesso c'è ovviamente il tema I. Eccolo qua. Sembra il protagonista delle corde vuote, sono come una cornamusa, come una zampogna. Tema L. Ed ecco il tema M. Per un momento, un tema N. Sentite? Un altro tema ancora. Ma per un momento risentiamo il tema F. È l'unico momento in cui torna indietro, ci fa risentire il tema F, per poi passare al tema O. Eccolo qua. È l'orchestra che il violinista si riposa, l'orchestra fa il tema O. Cadenza del violino, tema P. Sentite come passa di palo in frasca. Senti, arco pizzicato con la sinistra, armonici. Tema Q. Tema R. Tema S. Tema T. Si dice la variazione, il violino come una chitarra, pizzicato a tipo chitarra. Tema U. Sento come scende dalla prima corda alla quarta, no? Terza, seconda, prima. Tema V. Orchestra. Risponde il violino. Ed ecco l'ultimo tema, lo Z, tema Z. Scorrazza sulle quattro corde, dalla più grave alla più acuta, qui siamo sulla prima corda, passa alla terza, poi alla seconda, poi alla terza e poi alla quarta, ovviamente. E adesso qui siamo sulla prima, quarta, terza, seconda, prima corda, cadenza. Si avvicina di nuovo al tavolo, no? Facendo gli occhioni dolci a una commensale, ed ecco la coda. Quarta, terza, seconda, prima. Avete sentito proprio come fa il trillo sulle quattro corde? E chiude, e chiude. Ecco, chiaramente vi ho fatto sentire come prima puntata questo che è, diciamo così, l'antipasto. Da domani vi faccio faremo un viaggio nel vero e proprio Bartok, quello che si può considerare una delle punte di diamante della musica d'avanguardia di tutto il Novecento. Un caro saluto da Luca Mosca.
Radio 3, lezioni di musica. A cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.